come
il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera. Anche questa sera, anche con la minaccia della neve che insomma terrorizza tutti noi, siamo qui paralizzati dalla paura, gli ospiti sul palco, il nostro Zacca che saluto, che è in regia, insomma la band che fra poco, i musicisti che fra poco sentirete suonare dal vivo, siamo qui in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare per un'altra puntata del Suggeritore Nightlife. Ormai lo sapete, la trasmissione dedicata al teatro, alla musica dal vivo, in una libera giustapposizione di artisti estratti dagli spettacoli che stanno per debuttare, appunto brani live e in questo caso anche reperti registrati, poi capirete il perché, rigorosamente senza una scaletta. E a questo punto, oltre ai miei saluti, come sempre ringraziarvi per essere all'ascolto, io dico subito una cosa prima di presentarvi tutti gli ospiti che sono qui nell'Auditorium Demetrio Stratos e che piano piano scopriremo. Non potevamo, lo sapete, abbiamo cominciato la volta scorsa a un racconto particolare, uno di quelli che Basilio e Tiziana, che ahimè con la Bebedda non sono qui con noi quest'oggi, è una delle poche volte in cui non sono con noi, ma il timore della neve per l'ape è una cosa seria, perché se nevica l'ape poi non ce la fa più, non ce la fa più ad andare in giro, rimane bloccata nel nostro cortile per sempre, cosa che noi ameremmo anche, perché se domattina gli aperturisti che vengono qui alle 5 del mattino si trovassero il pane cunzato, però troverebbero anche Basilio e Tiziana probabilmente ghiacciati all'interno della loro ape bedda. Questo noi non lo vogliamo, ma dato che avevamo iniziato un conto di Natale di vaga ispirazione dickensiana ma rigorosamente ambientato in Trinacria, noi non possiamo interrompere il conto. Se è il conto di Natale bisogna che ogni volta ci sia, e quindi molto molto professionalmente Basilio e Tiziana ci hanno mandato il loro conto di Natale da là dove si trovano con l'ape, soli, so che insomma hanno nostalgia di noi già adesso. E allora prego Zacca di mandare il conto di Natale, seconda puntata di Basilio e Tiziana.
Conto di Natale, seconda puntata. Natale in punta di piedi. Correva il Natale del 1962, quando a festeggiare eravamo tutti a casa di zio Rosario e zia Sarina, gemella di mia madre, due gocce d'acqua, e poi il cugino Tindaro. A un certo punto lo zio prende la macchina fotografica e dice: «Dai, dai, mettetevi in fila che vi faccio una bella foto!» Davanti noi bambini, io, mio cugino di 5 anni, fianco a fianco, ai lati le mie due sorelle, Lia di 11 anni e dalla mia parte Rosy di 8, da quella di Tindaro. Sistemati noi piccoli, lo zio dice a mio padre di mettersi in mezzo alle due gemelle nella fila dietro. Gira l'obiettivo della macchina fotografica e per mettere a fuoco poi ci invita a sorridere con il suo cheese, con la cadenza siciliana che diventa cheese, e scatta. In quel preciso momento io mi alzo sulla punta dei piedi per sembrare molto più alto di mio cugino.
E già lì il suo ego ha iniziato a manifestarsi.
Ma quale ego? Invece quel gesto manifestava già da allora la mia paura inconsapevole di non essere all'altezza. Una specie così di furbizia esistenziale mi ha fatto mettere in punta di piedi.
Pensate che con la sua furbizia esistenziale a 9 anni si è pure cambiato il nome per non farsi prendere più in giro dai suoi compagni, che lo chiamavano Basilico Terrone. E non potete neppure immaginare il nome che si è scelto.
Allora avevo un compagno di classe di nome Silvio. Eravamo in quinta e lui era un ripetente. Eh sì, perché allora si bocciava anche nelle elementari. E Silvio era rossiccio di capelli con un sacco di lentiggini, il suo grembiule nero era sempre stropicciato, il colletto bianco era sempre sporco e il fiocco azzurro sempre storto. aveva l'aria proprio di un selvaggio, al contrario di me, che ero sempre in perfetto ordine.
E qui bisogna citare mamma Felicia. Mamma Felicia era fissata per la pulizia e l'ordine, odiava la polvere, soprattutto sulle scarpe. Quando mi ha visto per la prima volta, mi ha squadrato da testa a piedi e si è soffermata proprio lì. Dapprima pensavo che era una mania per le scarpe che abbiamo noi donne. Poi lui mi ha detto che guardava se erano impolverate. Manco abitassi in campagna. Comunque vai avanti con il cambiamento del nome.
Eh sì, è andata così, no? Per me Silvio era una sorta di supereroe. Forte, attaccabrighe. E lui non si faceva mai mettere sotto da nessuno. Al contrario di me, che ero gracile, pauroso e senza coraggio. Quando vedevo nascere una rissa, scappavo sempre. E così un giorno, dopo l'ennesimo coro dei compagni Basilico Terrone, io arrivo a casa e dico a mia madre che il mio nome non mi piace più e voglio essere chiamato Silvio. Mia madre, che stava stendendo, non mi ha sentito neppure e mi ha detto «Dai, Basiluzzo, fai il bravo e aiutami a stendere i panni, va!»
Comunque il nostro furbo esistenziale ha insistito così tanto che dopo qualche mese mamma Felicia ha iniziato a chiamarlo Silvio, e così anche le sue sorelle, i compagni delle medie, gli amici del bar, la sua ragazza Lidia e i colleghi della radio.
Eh sì, solo per mio padre non sono mai stato Silvio, solo Basilio.
Ora però racconta chi è stato a scoprire, come la chiami tu, la tua furbizia esistenziale.
È stato il professore di elettrotecnica in Quinta Itis, la Manna Pasquale. Un napoletano sempre vestito elegantemente, con completi grigio scuri, camicia bianca, cravatta azzurra, capelli imbrillantinati, manco andasse a una festa di gala. Famose erano le sue frasi ad effetto, tipo quando doveva riprendere un discorso interrotto a metà, diceva «Stavamo a dicembre?» oppure la famosa frase «Ragazzi, ricordate che la matematica è il sangue dell'elettrotecnica e l'elettrotecnica è il pane dell'elettrotecnico». Ecco, probabilmente con la stessa enfasi ha annunciato un giorno a mia madre «Vostro figlio mi dispiace, ma non lo ammetteremo agli esami di maturità per via della sua condotta rivoluzionaria e per le sue assenze. Se dovessimo ammetterlo furbo com'è, sicuramente ce lo farebbe e questo non lo troviamo giusto».
Quelli erano gli anni del movimento studentesco e di lotta continua. Nelle scuole si facevano molti scioperi, manifestazioni, assemblee, occupazioni. E il nostro furbo esistenziale, con la scusa della rivoluzione, ne approfittava per bigiare e andare in radio. Già, perché nel frattempo erano nate le radio libere e lui appena poteva andava a trasmettere in una piccola radio di Bollate che aveva fondato con un suo amico che si chiamava Radio Music. Ma racconta anche la scusa che tua madre scelse di usare per comunicare a tuo padre la decisione dei professori di non ammetterti agli esami di maturità.
Eh sì, mio padre incolpava sempre mia madre di viziarmi troppo e di permettermi di andare alla radio. E le diceva sempre, tuo figlio con sta radio in ta testa vedrai che non studierà più. Questo le diceva. E così lei quella sera, invece di dire la verità sulla condotta e sulle assenze, aveva dato la colpa al profitto insufficiente e che per quel motivo non sarei stato ammesso agli esami.
Ma quella è la serata delle grandi bugie. Prima quella della mamma e poi quella del figlio.
Papà, la colpa non è della radio e del poco studio, ma è del mio pensiero politico, della mia appartenenza al movimento studentesco.
E sapete cosa ha risposto il padre a quella gigantesca bugia?
Senza neanche rivolgermi lo sguardo, girando la forchetta negli spaghetti, a mezza voce dice: «Non bastava il radio, ci manca pure un ufficio comunista».
E il conto di Natale continua.
Allora, l'abbiamo ascoltato dal palco dell'Auditorium Demetrio Stratos, il conto di Natale di Basilio Santoro, di Tiziana. Li aspettiamo il prossimo lunedì di nuovo nel nostro cortile con l'app Bedda e vedremo come va avanti il loro cunto un po' di Kenziano, come avete sentito, ma che passa dalla periferia di Milano attraversando tutta una serie di altri luoghi e naturalmente la Sicilia. Mi volto verso la destra del palco dove in modo meravigliosamente incoerente rispetto al clima che c'è fuori di qua vedo i musicisti che stanno per suonare dal vivo. Loro sono i Mar di Lava, a me hanno raccontato tante cose di voi, ma raccontatecele voi. Loro ogni volta devono fare un'operazione sostanzialmente per passare dal setup corretto per il loro stare dal vivo a quello per parlare con noi. Quindi diciamo io intanto prendo tempo e vi chiedo come siete nati, dove e insomma che cosa vi unisce.
Allora, siamo nati via Padova, dalle parti sì. di
perfetto,
Via Padova,
e il cunto continua, insomma.
Cioè, perché è un po', siamo un po' molto cunto. Pigri e quindi abbiamo trovato il componente a un
nel
un
quartiere.
Giro di 100 km, diciamo.
Esatto.
Quando? Quando siete nati?
2020, era pandemia.
2020 perfetto. Abbiamo iniziato a scrivere, poi siamo andati un po' per le lunghe e siamo usciti poi... un annetto e mezzo fa alla fine tra tutto.
Sì,
il vostro lavoro come si chiama da cui ascoltiamo i brani di oggi?
Di tu Jack come si
dico
chiama?
Io sì. Si chiama A00 che è anche il titolo del singolo con cui abbiamo fatto il video.
Bene, e allora oggi ascolteremo quattro brani dei Mar di Lava che si chiamano così perché?
Ah, i Mar di Lava
pensavo i brani
Allora Mar di Lava perché Mar di Boom è una canzone degli Arctic Monkeys e
a ci cui piace... siamo un pochino affezionati.
Sì, no? Ci piaceva un po'.
Anche noi, ma siete giovani per essere affezionati agli Arctic Monkeys, no?
Siamo giovani?
No, sembriamo
giovani.
No, li portiamo bene.
Siete molto anziani?
No.
No, dai, insomma.
14 non... anni.
Sì.
Ci va bene, d'accordo.
18 per 2 più 2.
Più IVA.
Io.
Sì, sì.
Ok. Va bene, quindi è un omaggio agli Arctic Monkeys e... poi il resto del nome?
E poi Lava, perché era bello il gioco di parole Mar di Lava, mare di Lava.
Ah, va bene. Io avevo pensato fosse un gioco di parole, ma non osavo dirlo perché temevo.
Lo era.
Temevo, insomma, sai, un po' di come dire, autocritica è sempre utile quando si parla con insomma, gli emergenti. Invece era proprio così. Allora, il primo brano che ascoltiamo qual è?
Lanzarote.
Wow! Ah, Radio Popolare organizza dei viaggi molto particolari a Lanzarote. Potreste venire, effettivamente.
Possiamo non suonare e andare a Lanzarote.
Potete non suonare e andare a Lanzarote, oppure suonare a Lanzarote o suonare a Radio Popolare senza andare a Lanzarote, che è quello che succede questa sera in Mar di Lava.
Di niente sabbia lucente, le lenze trattengono l'alba e il sole brucia impertinente, fin tanto che il vento lo permette. Lontane proiezioni di miraggi visionari si sollevano al cielo portate dai gabbiani, e mi è rimasto solo sale e tequila per bagnare la bocca in una notte amara. Chissà se il mare tenderà le sue onde che disegnano angeli tra gli scogli, l'arena riavvestirà queste notti nelle quali io non parlo e tu non ascolti.
Mar di lava, ma che bravi che siete, avete proprio, scusate, cioè lo dico così, proprio shue shue, un timbro che ricorda effettivamente un po' gli Arctic Monkeys, lo sai, grazie. Te ne sei accorto?
Cosa vogliamo dire?
Ma perché uno si sente sempre diverso da com'è, lo devono dirglielo gli altri. Allora, Lanzarote era il primo brano che abbiamo ascoltato vostro, avete... date imminenti? C'è qualche posto dove possiamo venire a sentirvi nei prossimi giorni?
No. No, stiamo rimandando tutto al 2024, ci stiamo un pochino concentrando sullo scrivere nuovi brani.
Ah.
E, insomma, ogni settimana ci incontriamo e cerchiamo di fare qualcosa di nuovo e di, che ci piaccia. E che...
Va bene, allora,
abbiamo esigenze espressive di scrittura, di stesura.
Tu ti sei espresso portando qui la più piccola spettatrice del suggeritore Night Live, che vince questo, a cui direi di tributare un applauso, noi che siamo tutti qua. Forse si spaventa.
Daphne.
Tua figlia che tra l'altro, scusatemi, io vi ho sempre trattato da Mar di Lava, ma possiamo anche dire i vostri nomi, possiamo?
Sì, direi di sì. Lui è Jack e io sono Tristan.
Va bene, perfetto. Come dire, gente di poche parole, ma di molta sostanza.
Abbiamo pochi nomi, ci vuole il secondo e il terzo
però
nome.
Però quella di Daphne, a cui abbiamo fatto l'applauso, e che forse si è spaventata per questo, ma insomma noi ci scusiamo, poi capirà.
Ma è già
capirà
il terzo quarto concerto che viene comunque.
Ah, bene, avete il cuffiettone, mi dicevi, per proteggerle le orecchie. Noi no, infatti alcuni degli interpreti qui sul palco giustamente stavano ascoltando con un po' di cautela, perché giustamente c'è chi è più sensibile, insomma, cioè i live ad altri. Io ormai ne ho seguiti talmente tanti nel corso della mia ormai lunga età dei dateri, che sono un po' sorda e quindi, come dire, per me è il volume giusto. Detto così Mar di Lava sanno che in realtà non sono la zia che potrei sembrare, ma mi fa piacere l'omaggio agli Arctic Monkeys, ma siete molto particolari effettivamente, anche i testi li abbiamo ascoltati con attenzione, quindi siamo molto impazienti di sentire gli altri tre brani, ma a questo punto giustamente mi fanno notare che è ora di parlare del primo degli spettacoli che vanno a debuttare, e loro veramente hanno appena finito di smontare. C'è qui Giuseppe Isgrò, che è un uomo distrutto dalla fatica, eppure sfidando al contrario di Basilio e Tiziana, che se ci stanno ascoltando voglio far sentire in colpa, ecco la tosse, insomma, cioè è un wreck, cioè un relitto, insomma, l'ho visto, lo conosco da tanti anni, un grande artista, insomma, è un grande sperimentatore, ha visto serate migliori, domani andrà tutto benissimo, sarai riposato, perché hanno appena finito di montare e vanno in scena all'Elfo Puccini con Don De Lillo. Che cosa?
Love Lies Bleeding, che è un testo di Don De Lillo del 2005, mai rappresentato prima in Italia, come d'altronde nessun altro dei testi di Don De Lillo,
Ecco. E tu hai deciso di rompere questo soffitto di cristallo, per dire una cosa a caso, insomma, cioè che non
sì,
c'entra con... Però, insomma...
In realtà è da tanti anni che De Lillo nutre la nostra, i nostri immaginari, e questi testi erano un po' un desiderio nel cassetto e abbiamo avuto l'occasione di una produzione.
Chi vi produce?
Ci produce Teatro E di Trento.
Ah, beh, insomma, loro sono molto attenti.
Sì.
Beh, l'associazione, devo dire, Febe Zeitgeist, non l'abbiamo ancora detto, la vostra compagnia, insomma, che ormai da quanti anni avete fondato?
Diciamo ufficialmente da 15 anni, però veniamo da prima, eravamo una band anche noi, prima di essere un gruppo teatrale.
Ti viene un po' di nostalgia vedendo
un
loro.
Un po' sì, c'è un altro tipo di libertà e di agilità.
E invece poi si entra nella macchina teatrale e poi quando si comincia a fare le cose anche un po', come dire, strutturate, chiaramente ci sono... tutta una serie di paletti. I paletti però possono anche servire. Nel caso di Don De Lillo siete dei precursori in Italia, come tu dicevi. Questo Love Lies Bleeding, perché hai deciso, avete deciso di affrontare questo come primo testo da mettere in scena?
Ma perché è un testo che porta al suo interno dei mondi complementari e anche opposti che mi interessano molto, che sono quelli della vita vegetativa, del decidere se porre o non porre fine a una vita, legati poi a quelli della vita invece vegetale, delle piante del deserto, e legate ai temi del paesaggio come metafora e ai temi quindi della land art, perché il nostro protagonista in scena è un land artist degli anni 70 che si ritrova settantenne al secondo ictus in stato vegetativo cronico, e la giovane moglie trentenne lo vuole difendere, la seconda moglie invece, che rappresenta un po' il suo periodo newyorkese, la sua giovinezza, insieme al figlio nevrotico e incazzato col padre, come sono molte volte i figli degli artisti, vorrebbero staccargli la spina e arrivano per compiere questa missione.
Ogni
terribile
riferimento a vicende familiari note assolutamente, vabbè, insomma, è un po' diverso.
Sì.
Insomma, comunque, crescere in una famiglia di artisti non è semplice.
No. Questo è un testo molto interessante anche perché c'è la relazione col padre, la relazione con l'arrivo della fase in cui uno affronta la perdita dei propri genitori e anche a volte appunto dei lunghi trapassi, delle lunghe agonie.
Delle lunghe agonie che coinvolgono tutti quanti, no?
Esatto.
Cioè poi la nostra progressiva sempre maggiore incapacità di avere a che fare con la morte, insomma, cioè di accettarne il concetto, forse anche prolungato da tanti meccanismi, è un tema straordinario.
Ed è uno dei temi del De Lillo post anni 2000, perché Zero Key, L'uomo che cade, Cosmopolis, Body Artist, sono tutti testi dove c'è questo tema del ritardare la morte o del vivere in stato vegetativo o dell'essere fantasmi, dell'essere non morti o addirittura della criogenetica, del congelamento di questi.
C'è Daphne che sta piangendo disperatamente sentendo
Stiamo
parlare
inquietandola.
Dei non morti, della criogenetica e di una serie di cose, perché lei è molto morbidina, insomma, essendo nuova e quindi forse la criogenetica per lei è un po' presto.
Esatto.
È un po' presto, cosa dici? No, vedo che il papà è distratto e tranquillo, quindi vuol dire che non sta succedendo niente di male, ma poi anche tu hai dei bambini. Insomma, cioè per
pessimo dire... genitore.
Va bene. No, io ci scherzo un po' su, ma il tema... e soprattutto la scrittura di De Lillo sono appassionanti. Non avrei, come dire, immediatamente pensato che fossero trasferibili sulla scena, ma Febe Zeitgeist può farlo, quindi il lavoro che avete fatto, difficile da descrivere, andate a vedere lo spettacolo all'Elfo da domani, magari ce lo vuoi appena accennare?
Beh, abbiamo, oltre che lavorato in maniera molto approfondita sulla parola, partendo da un lavoro di dramaturg che ha fatto con noi, dalla traduzione di Alessandra Serra, Matteo Colombo, che è uno dei traduttori di Don De Lillo, che ha anche lavorato in questa radio in passato.
Eh sì. Insomma, tutti i nomi importanti. Alessandra Serra traduce Pinter.
Sì, ha tradotto anche questo testo, però noi non bastava. Volevamo anche, un lavoro avere di Matteo per stare con lui un po' in Monferrato mentre bevevamo
questa era la verità.
E mangiavamo.
E da quelle parti poi...
ragionavamo sul testo. Dopodiché abbiamo fatto un lavoro molto forte con Stefano Testa, che è lì in regia,
insieme col nostro Zacca, perché appunto tra poco sentiremo un estratto e ringraziamo insomma gli interpreti che sono stravolti come Giuseppe per essere venuti fin qui, fino nella lontana via MacMahon.
E poi mi piacerebbe citare anche il lavoro di installazione, che è proprio un lavoro legato all'arte visiva, di Giovanni De Francesco, che è un artista bravissimo.
Sì.
E quindi c'è tutto un lavoro sul gesso ceramico, sul bianco, sul rosa. Ci sono dei colori molto particolari
del deserto.
Del deserto, ma anche del non teatro, proprio volutamente.
Dell'immaginario.
Dei viola pazzeschi.
Sì. Dei viola che portano, vabbè, ma insomma il viola è stato un po' sdoganato ormai, no?
Sì, non
no,
per
non
tutti.
Per c'è qualcuno che...
Dipende dove andremo in tournée, ecco.
Ah,
ci sono dei luoghi
protesta.
Che...
vabbè, insomma... Bisogna fare la rivoluzione con quello che si può, insomma, certe,
esatto.
Certe volte. Allora, faccio un breve giro dei nostri interpreti prima di... Anzi, no, sapete cosa facciamo? Chiediamo loro gentilmente di prendere posizione ai microfoni, in maniera che poi, dopo che avranno, ci avranno proposto il pezzo, magari fanno un commento anche al lavoro che è stato fatto con loro in scena. Coraggio. Allora, ciascuno ha il suo microfono, l'assistenza in regia da parte del tecnico di compagnia, insomma del responsabile tecnico di compagnia. Siete a posto? Va bene, perfetto. Allora, Love Lies Bleeding, Phoebe Zeitgeist, domani debutta all'Elfo Puccini di Milano, Don De Lillo.
Sometimes I need you naked. Sometimes I need you wild.
Il modo in cui morirà vivrà dentro di noi per sempre.
Vero.
Vale per tutti e tre.
Vero.
Aver messo fine alle sue pene.
Quali pene?
Mettere fine alle sue pene. Con l'eutanasia. La morte dolce è una cosa con cui possiamo convivere, vero?
La sua morte per mano vostra. Ecco con cosa dovrete convivere. Che metodo userete? Inoculazione? Asfissia? Voi credete possa esistere una morte dolce? Anch'io, solo che per me la morte è dolce quando i vivi non interferiscono per soddisfare i loro comodi. Lasciatelo morire quando sarà giunta la sua ora.
E cioè quando?
Nessuno può dirlo.
Ormai sono mesi, quanto può durare ancora senza contare i mesi passati?
Preferisco non saperlo. Vi siete portati tutto il necessario? La maschera, il sondino, il monossido di carbonio. Si usa quello lì, vero o sbaglio?
La sua condizione si chiama così per un motivo.
Non voglio sentirla nominare.
Cioè?
Stato vegetativo cronico.
Ho detto che non voglio sentirla nominare. È una definizione sciocca e crudele.
Una parte del suo cervello si è atrofizzata. Lo abbiamo letto nel referto della TAC. È un caso disperato e irreversibile.
Lascialo morire in pace.
Nella morte non c'è pace, non c'è niente. Lui è quello che sente, quello che è adesso. È Alex Maclin e voi non avete nessun diritto di intromettervi.
Lascia che riposi in pace, ti prego.
È del tuo riposo che parli, della tua pace.
Pensa a quelle notti interminabili, sai cosa voglio dire?
Non riuscire a dormire.
Non riuscire a dormire, a controllare il flusso dei pensieri e sono tutti inquietanti, una paura che non riesci a dissipare.
Una perenne resistenza passiva.
Uno stato di semicoscienza in cui non puoi reagire, sei impotente, in preda al terrore. Mi capitano spesso notti così. Forse anche lui è in questo stato, ammesso che senta qualcosa.
Solo che è costantemente in quello stato. Non si tratta di un'ora o due per notte.
Non ho voglia di parlare.
E di cos'altro parliamo?
Non c'è nient'altro.
Siamo qui.
Cosa ci stiamo a fare?
Ancora una vita.
Vita significa calore, movimento.
Pensi davvero che avrebbe voluto questo? Un uomo come lui.
Ora devo rientrare a cambiare le lenzuola. Questo è quanto.
The wind, the wind of the sunshine is not incredible.
Il primo ictus gli ha leso la parola. Dopo ha cominciato a parlare in un modo completamente diverso. E io mi dicevo, ecco, la sua vera voce. Ogni parola conteneva le emozioni di tutta una vita.
Sapeva a cosa andava incontro.
Il secondo ictus è stato devastante. Un vero insulto per il cervello. Ma lui non se n'è andato. È ancora qui. Riesco a intravedere Alex lì dentro. Quando gli parlo lentamente e chiaramente, lui mi sente. L'udito è l'ultimo ad andarsene. A volte si lamenta, ma non per il dolore. Non soffre. Ne sono certa.
Voglio crederti.
È sospeso tra la vita e la morte, capisci? È l'ultimo tratto. Un passaggio sublime. Nessuno ha il diritto di sottrarglielo.
Si lamenta, ma non per il dolore, ne sei certa?
Sì.
Voglio dirti una cosa che forse non sai. Il sondino nasogastrico per l'alimentazione può causare dolore.
Lasciala in pace.
Non siamo venuti qui per lasciarci in pace.
Smettila.
Il sondino per l'alimentazione può causare dolore.
Basta.
Qual è il confine tra abnegazione e masochismo?
Basta.
Stiamo solo parlando. Esaminando i punti critici, ce ne sono tanti. Quando è che un gesto di tenerezza diventa un'ossessione, anomalo, perfino morboso?
Ti ho detto di smetterla, basta.
Non devo mica obbedirti. Non sei più tu la mia matrigna. Adesso è lei.
Ma è meraviglioso, che brano, insomma, siamo rimasti ipnotizzati, forse succede un pochino anche a voi, è successo a voi quando avete letto il testo, non lo so, vi chiedo un commento un po' a caldo, è sempre difficile, cosa ne pensate, come vi sentite dentro a questo spettacolo? Poi il giorno prima del debutto è proprio la domanda giusta.
Ma se... è molto difficile, credo, a livello attoriale, per tutti e tre immagino, portare in scena tutti i vari, tutte le varie cose sottintese che ci sono nel testo, perché ne parlavamo anche in questi giorni, ovviamente provando un po' tutta la scrittura di De Lillo, è così, è piena di cose anche non scritte, non dette in questo caso dai personaggi, ma che comunque viaggiano e ci sono dietro le parole o dentro le parole, quindi non so, a livello attoriale per me almeno è molto diciamo un po' una sfida, cioè nel senso portare in scena anche tutte queste cose che non si dicono ma che ci sono.
Ecco, allora io intanto ne approfitto per ringraziarvi poi mi direte insomma che cosa ne pensate, perché quelli che avete sentito sono Daniele Fedeli, che ha appena finito di raccontarci il suo punto di vista, Francesca Frigoli e Liliana Benini, che come avete sentito interpretano le due diverse mogli del protagonista.
Sono quattro poi in realtà.
Esatto, perché poi appunto c'è
altro.
Un gioco di sdoppiamento, però non possiamo dirlo perché altrimenti chi viene a vedere lo spettacolo, insomma, chi ha letto il libro magari forse per una serie di motivi può ricordare una serie di passaggi. La domanda è rivolta anche a voi per capire, c'è il non detto, ok, e questo sicuramente è importante, cos'altro?
E poi cos'altro?
No, nei vostri personaggi, sì, intendo.
È una battuta, dello spettacolo.
È perfetto, ah ma guarda, l'ho detta senza sapere quanto è opportuna questa cosa. No, i vostri personaggi che insomma sono evidentemente molto più sfaccettati di quello che una semplice definizione potrebbe lasciare intendere a chi non l'ha letto il romanzo. Come li affrontate?
Quello che dici è molto giusto, però per me non è stato immediato capirlo, e il modo di affrontare questo testo è farlo banalmente, farlo a lungo.
Farlo a lungo, però, e piano piano sì, si svela come lei tu.
Esatto.
Sì, forse anche per me è simile questa sensazione, è come entrare in un vortice. Quando sei dentro devi abbandonarti e andare
fidarti.
E farti trasportare dal testo.
Bene, testo potente dunque, con tutto il lavoro che poi Giuseppe Sgrocci ha raccontato. Voi siete in scena all'Elfo Puccini fino a quando?
Siamo da domani 5 dicembre fino al domenica 10 in pomeridiana.
Allora, una delle nuove produzioni di Febe Zeitgeist è anche un po' un sogno realizzato, quello di mettere in scena Don De Lillo, magari accadrà anche con altri titoli, almeno così Giuseppe ci ha lasciato intendere, poi insomma... Vedremo.
Speriamo.
Love Lies Bleeding, da tutto quello che abbiamo sentito, visto e sentito raccontare, siamo davvero molto molto interessati. Sappiamo che molti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare sono abituali frequentatori del Teatro dell'Elfo, quindi certamente li ritroverete in sala. Grazie, allora per
grazie,
grazie a voi.
Grazie.
E allora per
grazie.
Grazie, grazie a tutti voi. E allora per come dire far soffrire un po' ancora Giuseppe Isgrò e fargli pensare ai tempi in cui anche lui faceva parte di una band, mi rivolto verso i Mar di Lava e chiedo loro qual è il prossimo brano.
Allora, questa è Artide ed è una canzone nuova, nel senso che non è nel vecchio EP, ma dobbiamo ancora registrarla e
cavoli, è proprio un
è un inedito, dai.
Ma che bello, grazie. Così. Allora, i Mar di Lava, Artide.
Nel buio affiorano lastre bianche, ma se guardo attento nella condensa vedo crater e fiordi. Sto nel circolo polare attico, questo gin tonic sembra il mar Baltico. Alzo la testa, vedo orche e balene, che dirti cosa mi prenda. Ah, fiocchi di neve, neve, neve sulla 90. In Duomo e poi le vetrine di Brera, ma escono renne dalla chiesa, si riversano lente a rosa della sera. Siamo io e te, la sua vela. Il locale alle colonne lisce come stalattiti, lo so che sembro perso, sei bella quando ridi, ma nel centro della sala galeoni vichinghi solcano di leoni marini in Duomo e poi le vetrine di Brera, mescolano renne dalla chiesa, si riversano lenti a rosa della sera. Siamo io e te nella voragine del nostro
Artide, i mar di lava, entusiasmo per le alci in Piazza Vetra, insomma ci sono alcuni versi memorabili, credo insomma che siano rimasti impressi. Beh, bello questo inedito, ci piace molto.
È un po', cerchiamo di mettere un po' di immagini dentro che possono...
tante immagini, sembra una graphic novel in qualche modo, o dei pop-up che vengono su tra i luoghi che citate, le cose che appaiono. Effettivamente le alci in Piazza Vetra sarebbe una bella cosa, del resto voglio dire, quale giornata migliore per evocarle?
Effettivamente c'è un tempo che suggerisce
un po'. Effettivamente c'è anche la neve, no? In questa canzone, se non sbaglio, non
c'è una sorta
nominare.
Di apocalisse, quindi c'è un po' di tutto, un po' di
perfetto.
Meteorologia,
allora noi,
avversa, diciamo.
Adesso aspettiamo di vedere che cosa succede quando usciamo di qua, che magari forse riusciamo a vivere il vostro brano in maniera... L'importante è che Daphne stia al caldo, poi per il resto insomma noi possiamo cavarcela. Allora, con i Mar di Lava ci risentiamo dopo. Intanto chiedo loro, faccio la domanda di rito invece in rete, dove vi troviamo, cosa dobbiamo cercare per ascoltarvi. Mi piace, insomma, che Tristan...
Sì,
ecco, Tristan fa sempre un gesto, cioè, come dire,
di
un
passare
po',
la parola a me.
Un po' dismissive verso di te. Che
no,
hai
ma Jack non sa niente,
io
non
ho
è
la
preparato.
Memoria di un pesce rosso, quindi non mi ricordo proprio.
Però, insomma, fingi bene, riesci
bene,
comunque,
fingi bene.
Beh, almeno dove vi possiamo trovare in rete, forse ce la possiamo fare tra tutti e due, no?
Dai, vai, comincia tu.
Cerchiamo Mar di Lava.
Io lo so, l'ho studiato. Lui è un musicista vero.
Fa solo musica.
È solo capace di mettere in fila i quattro quarti, basta.
Ok, perfetto. Dai, somiglia vagamente a Moby, non so se questa cosa lo
sì, soprattutto il portafoglio, tra l'altro.
No, quello meno,
quello
insomma.
Uguale.
Però se sei vegano potrebbe essere l'inizio
quello,
della... Niente, neanche
no,
quello. Vabbè. Niente, allora
è andata così.
Tanto una cosa così. Continuiamo a non sapere dove cercarvi.
Comunque sì, ci trovate su Spotify, cercando Mar di Lava con la Y. Oppure su Facebook, anche lì Mar di Lavanda, abbiamo chiamato la pagina perché... Era già preso Mar di Lava, non so.
Non
da
ci
chi.
Credo. Sì. Poi, non ci posso
poi
credere.
Sono io che non
è un altro gioco di parole,
No,
però poi dopo dentro si chiama Mar di Lava, cioè il nome è quello. E poi c'è su Instagram e poi TikTok non ce l'abbiamo invece. Non siamo
perfetto,
così,
allora non citiamolo neppure, dai. Allora, però alla prossima...
Adesso ormai
sarete sui podcast di Radio Popolare, quindi anche in quel modo almeno questi quattro brani li possiamo riascoltare, magari li faremo anche risentire. A fra poco con i Mar di Lava, invece mi volto alle due ospiti che ci hanno raggiunto, hanno preso il posto, ve lo ricordo, di Phoebe Zeitgeist, Giuseppe Sgro e gli interpreti di Love Lies Bleeding, che va in scena da domani al Teatro Elfo Puccini da Don DeLillo. Qui invece parliamo di uno spettacolo che, se non sbaglio, ha già debuttato, giusto?
Sì.
Ecco, e che ha un titolo inglese. Dite tutto voi, presentatevi, raccontate, perché poi vi faccio qualche domanda.
Allora, io sono Miriam Selima Fieno, sono la regista e autrice dello spettacolo From Syria Is This a Child.
Quindi dalla Siria, questo è un bambino, punto di domanda, o una bambina?
Io sono Giorgia Possekel e sono l'attrice di From Syria Is This a Child.
Ok, allora, ovviamente si tratta di un testo che ha a che fare molto col contemporaneo. In che modo, com'è nato?
Allora sì, siamo partiti da una ricerca, dal desiderio, io e Nicola Di Chio, che è regista assieme a me, l'autore dello spettacolo, di raccontare della guerra, in particolare della guerra in Siria, quello che sta succedendo in Siria da ormai 12 anni. In realtà noi, quando costruiamo i nostri spettacoli, partiamo sempre da una ricerca legata a una tematica e ci portiamo dietro insomma un lungo studio attorno all'argomento che abbiamo scelto e che poi in qualche modo si modifica e abbraccia altre cose. Noi, io e Nicola, lavoriamo nell'ambito, almeno stiamo cercando di scavare il nostro personalissimo solco nell'ambito del teatro documentario e quindi realizziamo...
Raccontiamolo ancora una volta cos'è il teatro documentario, io lo dico spesso nelle trasmissioni che faccio, però vale la pena di dirlo.
Sì, allora, quello che facciamo noi è questo, praticamente realizziamo delle opere ibride che intrecciano il linguaggio del teatro, delle arti sceniche, al linguaggio del cinema documentario, del cinema del reale, partendo ovviamente da storie vere.
Quindi il pubblico assiste grazie all'utilizzo dei dispositivi che lavorano in live, telecamere, videoproiezioni, software, assiste a una specie di documentario dal vivo. Quindi i protagonisti che sono sul palco sono davvero protagonisti testimoni, non sono attori, ma raccontano, vivono, dialogano con questi dispositivi appunto raccontando la loro vera storia. E così Giorgia Possekel insieme ad Abdo Annasef Al-Noeme raccontano la loro personale guerra. Sulla scena infatti c'è un dialogo tra due guerre diverse.
Allora, tu sei in realtà, poi sentiremo un estratto dello spettacolo, sei in realtà rappresenti, porti in scena una ragazzina.
Sì, che, cioè, è proprio la mia storia.
Storia, io
sì.
Sì, sì, è lei, ha 15 anni.
Sì. E tu a 15 anni adesso sei un po' più grande, ma insomma non tanto.
No, 15.
Sì. Scusatemi, è raro che io mi stupisca di qualcosa perché mi sembri più grande, scusami.
No, 15.
Allora, hai 15 anni e la tua storia, tu sei una ragazza che vive qui e hai scoperto attraverso un incontro che cos'è la guerra, più o meno.
Sì.
Raccontaci che incontro.
Mi sono incontrata con Abdo, che è il ragazzo che fa lo spettacolo insieme a me.
E anche lui è vero?
Sì,
come
sì,
te?
Tutto vero.
Tutto vero.
E, Abdo mi ha aperto gli occhi, perché il mondo della guerra, cioè io vivevo una guerra, però la mia guerra era molto diversa dalla sua, perché la mia guerra era una guerra familiare, cioè fra mia mamma e mio papà praticamente.
Quindi diciamo un dissidio che ti feriva.
Sì. E ho conosciuto Abdo e Abdo mi ha parlato del suo dolore. Il suo dolore era una separazione, però dalla propria patria, dalla propria terra, la Siria, che a causa della guerra ha dovuto lasciare la Siria. Abdo mi ha raccontato di una guerra fatta però di bombe, una guerra dove migliaia di persone ancora ad oggi muoiono. E mi ha veramente aperto gli occhi, perché mi ha aperto un mondo che io, forse perché era veramente lontano da me, non ho mai guardato. E posso dire che grazie comunque a questo incontro, a questo spettacolo, mi sento veramente matura in quest'ambito.
Insomma, hai capito che i conflitti possono essere piccoli o grandi, ma che
sì,
in qualche maniera riguardano le persone nel profondo, no? In una maniera,
sì.
Ti è servito forse anche un po' a ridimensionare certe situazioni, certe sensazioni, perché i conflitti sono sempre gravi, che siano di tipo personale come quello che ci hai descritto, che ci hai accennato, e che siano di tipo globale o addirittura nazionale e vadano avanti da così tanto tempo. Abdo quanti anni ha?
Abdo ne ha 22. Mm. 22.
Vive qui in Italia adesso,
sì,
sì, perché fa lo spettacolo con voi.
Sì.
Voi avete debuttato quando e dove?
Abbiamo debuttato ottobre 2022 al FIT di Lugano, al FIT Festival di Lugano.
Infatti io ricordo il vostro titolo, il FIT Festival, che è il festival internazionale di teatro che si tiene all'AC di Lugano e anche in altri spazi, sempre di Lugano. Adesso siete arrivati al Teatro Menotti, dove siete in scena per tutta questa settimana, debuttate domani anche
domani,
voi,
sì,
no? Cioè, com'è avvenuto il vostro incontro? Cioè, com'è nata l'idea di farne uno spettacolo, proprio con loro intendo?
Allora, come dicevo prima, noi volevamo raccontare della guerra e è stato un processo molto lungo e particolare. Abbiamo incontrato il dolore di Giorgia, che ci ha raccontato appunto della separazione dei suoi genitori. E che il suo desiderio di volerlo tirare fuori in qualche modo, questo dolore, mentre noi stavamo già cercando di lavorare ad uno spettacolo sulla guerra in Siria. Abbiamo deciso di coinvolgere Giorgia in questo lavoro e poi abbiamo cercato e ricercato finché siamo arrivati ad Abdo, alla sua famiglia. Abdo, gli abbiamo chiesto appunto se gli andava di raccontare la sua guerra, quindi lui, come diceva Giorgia, è scappato dalla Siria quando aveva la sua età, quando aveva 15 anni. E quindi a un certo punto si sono incontrati e lo spettacolo racconta davvero il loro incontro. Quello che io e Nicola abbiamo riscritto arriva dai dialoghi loro, reali.
Quindi siete voi averli fatti incontrare?
Li abbiamo fatti incontrare noi, sì.
Ok. E tu come hai incontrato il teatro? Cioè, perché ti trovavi intorno a questi signori in qualche maniera?
No, in realtà Miriam è mia cugina.
Ah, ma allora c'è, vedi, c'è lo sgamo, perché io un po' sì, giornalista sono, quindi alla fine. Per cui, diciamo, c'è stato un meccanismo personale che va al di là del lavoro artistico, no? Cioè con fra voi due sostanzialmente, e poi c'è stato invece questo incontro che ha determinato lo scambio vostro. E quindi alla fine lo spettacolo è un po' il risultato delle loro conversazioni anche, no?
Anche, sì. C'è una parte in cui loro raccontano la loro infanzia interrotta, mettono a disposizione il loro materiale, appunto come dicevo prima muovono le telecamere, dialogano con i dispositivi.
Quindi si utilizza un po' di Milo Rau, che è il re del sì, teatro documentario e di tante altre cose. No, adesso insomma sto esagerando, però insomma usate anche i mezzi tecnici sì, da soli, insomma, per
sì, 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 loro due in scena da soli dall'inizio alla fine, e insomma raccontano la loro storia, rielaborano la loro biografia e dialogano anche tra di loro. Uh-huh. E quindi Giorgia ci porta nel suo mondo lacerato, e anche Abdo lo fa in modo diverso, quindi noi conosciamo le loro due guerre, i loro dolori che si incontrano in un punto.
Sentiamo un estratto, ti va?
Sì.
Dai.
Io non credo di averci capito molto, ma una cosa mi è chiara. Siamo fatti di cicatrici. Più o meno tutti arriviamo da un dolore. Non importa se grande o piccolo, quel dolore ci ha resi quello che siamo. E quello che siamo non è quasi mai quello che sembriamo. A un certo punto della mia vita ho smesso di credere che il mondo fosse casa mia. E ho cominciato a pensare che io sono il mondo. E ho cominciato a strappare alcune pagine. Perché dicono che tutto è scritto e non si può cambiare nulla. Ma io non ci ho mai creduto. Così un bel giorno mi sono detta: tu sei la protagonista. La tua vita è il film. E nel film non c'è niente di finto. Riuscirò a ripartire dall'inizio, quando niente era scritto? Non lo so, ma ho appena iniziato a provarci. Era il 2019. Avevo 11 anni quando ho cominciato questa ricerca. La mia ricerca. La mia ricerca sulla guerra. Se vi dico guerra, che cosa vi viene in mente? Forse stiamo pensando alle stesse cose. Ma la guerra non è quello che noi ci immaginiamo. La guerra è molto più devastante. Perché in guerra tutti perdono. Mi chiamo Giorgia Possekel, ho 15 anni e sono italiana. E un po' tedesca. Tedesca perché mio nonno paterno, il nonno Jürgen Possekel, era tedesco. Jürgen in italiano vuol dire Giorgio. Io ho preso nome dal nonno. Il nonno Jürgen, a causa della guerra, nel 1945, è stato costretto a scappare dal suo paese, la Germania, per rifugiarsi in Italia. Era un bambino ed era appena rimasto senza padre. Perché il bisnonno Sigmund, che era stato reclutato nell'esercito, morì in battaglia. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, le guerre nel mondo non hanno mai cessato di esistere. Ma forse abbiamo pensato che non ci riguardassero, perché erano troppo lontani da noi. Il 24 febbraio 2022 ci siamo resi conto che la pace può traballare anche nel nostro continente. Ma io ho scoperto che attualmente le guerre in corso sulla faccia della Terra sono 59. Io non ho mai vissuto un giorno sotto le bombe. Non conosco ronzio che fanno prima di colpire, di uccidere. Non ho mai visto nessuno morire sotto i miei occhi.
non ho mai sofferto la fame, la sete. E né ho mai vissuto nella tenda di un campo profughi. E non riesco ad accettare che tutto questo possa succedere ogni singolo giorno dei ragazzini. Ragazzini come me. Io non voglio restarmene comoda in casa mia. Massimo volume!
Chiave casa mia, ne trovo un'altra, mi serve un foglio molto grande, una 00, un motore di fieno e magari una collina al sole o un grattacielo, speriamo sia sereno. E non è facile andare lussù, e lo so che parto verso un miraggio, è stupido, non è coraggio. E lo so, e lo so, e lo so, che poi non mi troverò per le strade di Tirana a fare una serenata. Ah. Piegami le scapole, stendi le mie lati.
Scusate ragazzi, siete così inediti che vi ho interrotti prima della chiusa del tramonto. Mi scuso, adesso dal podcast mi tolgo. E invece, grazie a tutti voi che siete venuti qui, ai Mar di Lava che fra poco ci fanno sentire questo, che brano era?
Questo era A00.
È quello che dà il titolo all'EP di cui ci parlavate prima.
Esatto.
Il vostro ultimo brano ci farà da sigla. Okay. Io ringrazio intanto ovviamente sia autori, cast, perché qualcuno c'è, qualcuno non c'è, insomma, di From Syria Is This a Child, in scena al Teatro Menotti da domani fino alla fine della settimana. Grazie di essere stati qui. Stessa cosa per quello che riguarda Phoebe Zeitgeist, in scena all'Elfo domani con Love Lies Bleeding fino alla fine della settimana. E adesso di nuovo Mar di Lava, cosa ascoltiamo?
Il miracolo.
Bene, allora un miracolo, un saluto a Daphne che c'è stata ad ascoltare, veramente brava, quasi fino alla fine. Grazie a Zacca e a Basilio, a Tiziana, ci risentiamo lunedì prossimo con il suggeritore Night Live, sempre alle 21 dall'Auditorium Demetrio Stratos. Ciao ciao!
Sotto i neon di questo bar cerco di capire anch'io se posso assistere a un miracolo. Quello di Viviana, un'ortodossa, ricama centro tavola, beve vodka e da bambina ha visto la Madonna. Poi c'è quello del ragazzo di Bologna, del fantasma di suo padre che si affaccia nei riflessi della porta. Là c'è un pescatore che vaneggia di sirene che dall'acqua cantavano per lui quando luccicava l'alba. Cerco un tuo segno in una scritta in bagno e mi illudo che sfregando questo Campari apparirai dopo 3 anni. Ma la notte è solo di chi resta. Al banco c'è un dottore, ha avuto una visione. San Michele, nudo e giovane, sulla schiena del dragone.